E ben ritrovati di nuovo in diretta qui su TMV Radio Maracanã, ore 14.09, abbiamo un po' sforato ma insomma erano interessantissime le parole recuperate ieri del DS Ludi della Como.
Intanto, da no, andavo con una scheggia, no?
Totalmente d'accordo con qualsiasi blobino arrivi dal di là del vetro. Intanto però tantissimi graditissimi ospiti, parto ovviamente qui accanto a me, mi ha raggiunto Francesco Tringali, ben ritrovato.
Ciao
Francesco.
Lucio, ciao, buon pomeriggio, siamo il giorno dopo, è sempre tempo,
sì,
di bilanci
e di voti.
Davvero è stato un calciomercato intenso, interessante come pochi altri negli ultimi anni. La volontà l'ha fatta sicuramente anche quella, insomma, dei tanti calciatori che hanno deciso di anche all'ultimo giorno di completamente ribaltare tutti i piani. Però devo dire che molte squadre di Serie A si sono fatte trovare pronte e tra poco daremo un po' di voti e di giudizi, perché è stato un calciomercato che ci ha fatto davvero divertire, specialmente nelle ultime 48 ore.
Sì, ultimi giorni.
Qua, chip e chop.
Assolutamente, chip e chop, tandem offensivo qui in studio, ma abbiamo un tridente da andare a presentare invece in collegamento con noi. Partiamo con Paolo Paganini. Paolo, ben ritrovato.
Ciao Paolo.
Buon pomeriggio.
Ciao Lucio, ciao Francesco, buongiorno a tutti.
Poi abbiamo il grande Costantino Nicoletti. Costantino,
ciao Costa.
Ben ritrovato anche
Eccoci,
a te.
Eccoci, una regia motivatissima oggi sento in sottofondo.
Grande...
Ciao Lucio, ciao Francesco, la grande.
Grande rendimento anche in cabina di regia. E poi abbiamo mister Stefano Cuoghi anche con noi. Mister, ben ritrovato e buon pomeriggio anche a lei.
Buon pomeriggio anche a voi, grazie.
Allora direi di partire proprio direttamente con un bilancio sul mercato per capire chi è stata la regina del mercato. Diciamo, un indizio particolare ce l'abbiamo da quelli che sono stati i movimenti,
sì,
e gli
guarda,
investimenti.
Facciamo così Lucio, facciamo
ore.
Dare dei tre voti, diciamo uno massimo, insomma, oltre la sufficienza. Poi diamo la sufficienza e poi un'insufficienza. Così,
voto,
insomma,
cattivo bisogna darlo.
Sì,
uno.
Sì, sì, li facciamo scegliere proprio ai nostri ospiti perché insomma di spunti ce ne sono stati tanti. E quindi partiamo da Paolo Paganini, grande esperto che fino a ieri ha dovuto col telefono bollente per capire le ultime notizie davvero fino alla mezzanotte.
Paolo. Respirare un po' Paolo adesso. I tuoi voti.
Allora, se mi fai, come sconsenti una battuta, poi do i voti.
Sì.
Do un 9,5 allo Spezia, perché ha preso la Padula e siccome c'è il mio da Spezzino, saluto l'ex mister Stefano Cuoghi, che ricordo sempre con grande piacere. Scusate.
Fatto bene,
no, anche perché poi si lotta per la Serie A ancora,
esatto.
Sta lì.
Esatto. Allora, parte gli scherzi. Allora, io il voto più alto lo do al Milan. Perché ha fatto una rivoluzione copernicana, secondo me. È vero che ha sconfessato un po' tutto quello che aveva fatto in estate con Fonseca, è arrivato con Sessao, ha rifatto praticamente la squadra tra cessioni e acquisti, però è quella che ha investito, perché comunque l'acquisto soprattutto di Jimenez è un acquisto molto molto importante. Quindi io, per quanto riguarda il Milan, gli do un 7,5 abbondante,
okay.
Me, quasi all'8, ecco. Quindi questo per quanto riguarda il Milan. L'insufficienza io la do al Napoli, perché comunque sia è vero che ha fatto un'operazione importante a livello economico, onde evitare di ritrovarsi nelle sabbie mobili di quest'estate con Osimhen, ha colto al volo l'opportunità del Paris Saint-Germain incassando 75 milioni di euro. Tu, al di là di quelle che sono state le ripetute conferenze stampa di Conte, in cui diceva voleva un sostituto di Kvaratskhelia, non puoi arrivare, secondo me, è vero, con tutte le difficoltà del mercato che vuoi, all'ultimo giorno e prendere, con tutto rispetto, Okafor, che sappiamo benissimo era stato ceduto al Lipsia e poi non ha passato le visite mediche.
Quindi sufficienza.
Voto intermedio invece, Paolo, ci manca un 6.
Qualcuno che ha fatto il suo.
Il voto intermedio lo do alla Juventus, perché comunque sia ha preso, è vero che secondo me è un intermedio, perché comunque aveva altri obiettivi in difesa, Tomori, Ancico, Antonio Silva, e poi è andato su Renato Veiga e su Kelly.
Sì.
Non erano le loro prime scelte, però ha preso un attaccante importante e lo ha preso in prestito secco come Kolo Muani, con la possibilità, da quello che mi risulta, di poterlo riscattare oppure prenderlo a giugno inserendo nella trattativa col Paris Saint-Germain Vlahovic.
Anche il grande discorso poi chiaramente dell'estate della Juventus, il tema centravanti, però insomma Juventus quindi promossa non a pieni voti ma promossa con una sufficienza in questo senso. Costantino, anche da te con i voti, partiamo con chi è promosso invece a pieni voti da questo mercato.
Intanto permettetemi, anch'io mi unisco ai complimenti allo Spezia del mio amico Stefano Melissano, salentino di origini come me, doc.
Vero, concordo.
Un bel lavoro. Bravo Stefano, è un bravo ragazzo, sa lavorare, non era facile per la situazione che stava vivendo lo Spezia, quindi ha fatto un ottimo mercato. E tornando invece all'attualità, ti dico, sono state le ultime due o tre ore particolarmente intriganti e interessanti, perché c'era questa questione Fagioli che teneva un po' tutti in sospeso, lì è stata l'ennesima pradeata di Daniele, che è riuscito comunque a portare Fagioli a Firenze, che sicuramente si potrà rivelare e dimostrare un buonissimo acquisto. E la palma, ti dico, la palma la do indubbiamente anch'io a Fiorentina e Milan, che hanno vivacizzato questa sessione di mercato. Poi, ragazzi, da addetto ai lavori, vi dico che sarà un'estate turbolenta, perché questo mercato è stato caratterizzato, io l'ho definito un po' la sagra dei prestiti, ormai la tendenza è questa, cioè non si acquistano praticamente più giocatori a titolo definitivo, c'è tutte queste formule un po' particolari, borderline, con legate a premi e quant'altro, che creano comunque dell'interesse per chi si occupa di mercato poi per la sessione estiva, perché fondamentalmente giocatori di proprietà si contano sulle dita di una mano, il resto sono tutti giocatori in prestito. Però diciamo, se devo dare un voto positivo lo do indubbiamente a Fiorentina, Milan e Juventus, che anche il mio amico Cristiano Giuntoli alla fine è riuscito ad aggiustare, a sistemare. Sappiamo che il progetto Juventus è partito ora, quindi verrà sviluppato in maniera più ampia quest'estate, un po' come quello che sta accadendo a Firenze, dove praticamente è partita una rifondazione la scorsa estate e terminerà la prossima estate, perché sono partiti la bellezza di fra quest'estate e gennaio di una quindicina di giocatori che venivano dal triennio italiano con le tre finali e quant'altro. Quindi palma indiscussa per il movimento, per il rinnovamento che hanno fatto a queste tre squadre, dove ho ampiamente un voto più alto. E poi mi incuriosisce questo Monza di Gagliani, che ha fatto indubbiamente cassa, e vediamo un pochino i Castrovilli piuttosto che rendimento daranno a questo Monza, che lo vedo un po' tagliato fuori insomma dai giochi fondamentalmente.
Quindi il Monza,
secondo me non bene il Monza, Costa,
bravo,
cioè,
bravo.
Castrovilli, Palacios, Urban, Schiacpac Pro,
bravo, hai toccato un nervo, scoperto. Zeroli. Noi abbiamo fatto un punto in due partite col Monza, capisci?
Sì.
Quindi diciamo che chi affronterà il Monza da ora in poi è sicuramente più avvantaggiato, ecco, quindi perché ha sacrificato davvero, poi essendo tutto in classifica, Gagliani conosciamo benissimo il suo modus operandi, però devo riconoscere che a livello finanziario ha fatto un grande lavoro, ecco, ha massimizzato e monetizzato al massimo tutte le operazioni che poteva monetizzare.
Sì, certo.
E a gennaio non è sicuramente facile.
Si valuta forse anche poi, chiaramente, sì, più avanti, in base ai risultati sportivi che stanno arrivando. Insomma, sei stato molto generoso, Costantino, hai promosso veramente tante squadre, ma un votaccio invece, un'insufficienza, ce l'hai in questo mercato?
Guarda, no, faccio fatica, perché c'era chi stava bene. Cioè, allora, se devo essere onesto, forse il Napoli, che comunque conta, sempre inciso in maniera importante sulle gestioni, sul mercato, ecco, l'ho visto un po' impotente in questo mercato di gennaio. Avevano un obiettivo e anche se hanno incassato gli oltre 70 milioni di Caraschella non sono riusciti ad investirli, però alla fine è prima in classifica, quindi di conseguenza cioè, sono squadre che stanno bene, loro, l'Atalanta si è rinforzata anche in prospettiva con l'arrivo di Maldini per certi aspetti, quindi c'è una programmazione a Bergamo ormai evidente da tanti anni, insomma un decennio che l'Atalanta,
certo,
lavora programmando, ecco. Quindi non mi sento di dare insufficienza, perché sono squadre, sono ai vertici come l'Inter stessa, quindi non si sono né indebolite e né fondamentalmente rinforzate.
Sei clemente, insomma, lasci sufficienza e spazio.
Sentiamo Stefano.
Stefano, anche una risposta, qui si elogia tutti lo Spezia, ma il suo Pisa, cioè, deve resistere lì davanti, quindi rispondiamo anche allo Spezia, il Pisa sta lottando lì davanti, quindi cerchiamo di mantenere anche la quota nerazzurra, dai, parte gli scherzi, mister. I voti del mercato.
sì, lasciando perdere il Pisa che mi sembra che sia proprio lanciato per tanti motivi, tante piccole cose che succedono durante le partite che sono segnali positivi, lasciando perdere questo, il mercato, ma il mercato direi che io promuovo sempre quelle squadre che non fanno tanto perché non hanno bisogno di farlo e perché hanno una classifica ottimale, quindi io qua l'Inter, l'Atalanta, la Lazio sono quelle che io ammiro di più, perché sì, è vero, il Milan ha fatto degli ottimi acquisti, specialmente i centravanti, ma vuol dire che qualcosa non andava, qualcosa di grosso. Quindi quando uno fa tanti cambiamenti bisogna vedere il tempo di metterli in atto di questa stagione. Mentre le squadre come l'Inter, che hanno fatto quasi niente, l'Atalanta, che ha dovuto fare per necessità di, purtroppo, di infortuni, sono quelle squadre che sono in alta classifica, che non hanno bisogno di niente, e così come il Napoli, ecco, perché è vero che ha preso 70 milioni di euro
per Kvaratskhelia,
però bisogna anche capire che tutti questi soldi sono stati spesi quest'estate, in quanto non era stata fatta la cessione di Osimhen, quindi probabilmente per quello adesso non hanno speso, anche perché fin dei conti sono davanti, stanno facendo benissimo. È chiaro che un qualcosina in più poteva servire per un eventuale infortuni, ma delle volte prendere tanto per prendere secondo me non vale la pena, e quello che ha preso secondo me è un giocatore, un discreto giocatore, che però l'hanno preso proprio come numero per necessità.
Certo, per completare.
Io vorrei fare una provocazione, perché noi poi ci divertiamo a vedere queste sessioni, arrivano giocatori anche importanti, però secondo me, e chiedo anche a Paolo, no, che è il grande esperto di mercato, poi queste tante operazioni, questo fare in estate e disfare in inverno, secondo me nasconde sotto al tappeto anche degli errori che ci sono stati in estate, nel senso che prendi la Roma, Dal, Ryan, Lefè in estate, Dan, Ryan, Lefè e vanno via, e vanno
subito,
via in inverno.
Dopo pochi mesi.
Se, quasi la stessa cosa è successo al Milan, nel senso che se tu investi su una punta, poi in inverno dai, la cambi, per carità, migliori, va bene, però chiediamoci anche,
certo, una bocciatura,
cioè, nel senso, vuol dire anche un po' sconfessare. Poi siamo tutti bravi a rimettere 50 milioni, però poi dobbiamo fare anche, secondo me Paolo, i conti anche con quello che non è andato in estate.
Certo, sono d'accordo, Paolo. Ha detto bene Stefano, cioè qua, per quanto riguarda il Milan era partito con un progetto di Fonseca. Nel progetto di Fonseca poi era centrale ad esempio Morata, e Morata è andato via. Era centrale Tomori, non era centrale Tomori, perché se fosse rimasto Fonseca, Tomori secondo me andava alla Juventus. Ha rifiutato il Tottenham, però gli ultimi due giorni, ma poteva andare alla Juventus. Però ci sono dei problemi a livello societario, perché tu hai cambiato un allenatore, ma non hai cambiato solo un allenatore, hai fatto mezza piazza pulita. Cioè hai fatto non un mercato di riparazione, come viene detto a gennaio, no? Che è sempre detto mercato di riparazione. Per il Milan è stato un mercato di ristrutturazione a tutti i livelli e in tutti i settori del campo, perché comunque hai mandato via Calabria, è arrivato Walker, a centrocampo è arrivato Bondo, è andato via Benasser. In attacco non ne parliamo, ma se vai a vedere adesso il Milan, hai visto, ma quanta gente c'ha in attacco il Milan? Tra esterni e punte, cioè io non lo so come è stata fatta, com'è questa gestione, perché secondo me si parte da un problema, a mio modo di vedere, che manca, cioè chi comanda al Milan, chi decide le operazioni, le fa solo Ibrahimovic oppure c'è altro? Prima, quando c'erano Maldini e Massara, secondo me c'era una politica un po' diversa e anche un po' più di chiarezza. Adesso questa chiarezza a livello di scelte non la vedo.
È l'impressione che forse sia cambiato anche qualcosa tra Fonseca e Conceição, chiaramente anche lì ci sono gestioni differenti, però abbiamo recuperato intanto Costantino Nicoletti. Sì. Costantino, stiamo parlando del mercato del Milan.
L'ho sentito con attenzione Paolo, va bene, non c'è niente da aggiungere alla disamina di Paolo, a parte che va risottolineato il fatto che comunque sia Roma e Milan hanno cambiato. La Roma ha due allenatori, il Milan uno, correggetemi se sbaglio,
sì.
Quindi è evidente che dovessero correggere, perché possono dire in corsa tutte e due. perché la Roma, io dalla Juventus alla Roma le considero tutte in gioco, 4 posti per 6 squadre, quindi di conseguenza era evidente che qualche cosa era stata sbagliata quest'estate, un po' per inesperienza, un po' per limiti magari di alcuni dirigenti, come nel caso anche della Roma, insomma ci sono delle incongruenze e delle criticità che sono emerse. Sai, quando cambi di allenatore il primo Cuoghi ce lo può insegnare bene, raccontare bene, sono i primi segnali che tendenzialmente qualcosa non è stato fatto bene, però mi sembrano forse tutte e due abbastanza, a parte la Roma sono un po' scettico sugli arrivi, non so quanto possano incidere o che apporto in più possano dare al valore della rosa, sinceramente.
Certo. Non si è visto solo Rensch,
ecco. Sì, ecco appunto, perché anche che non è nemmeno una prima scelta anche dal club dove
guarda, forse Gurna Duat sembra essere il giocatore più interessante.
Sì, per ruolo.
Farioli, Francesco, lo sapete, è un amico di lungo corso, di lunga data, mi raccontava che la scelta della Roma non l'aveva tanto, insomma, non è che l'avesse proprio capita del tutto, ecco, francamente. Okay. Quindi di conseguenza, insomma, non lo so, ora vediamo, è tutto in mano all'esperienza e alla capacità di Ranieri, che sta facendo secondo me un capolavoro. Quindi di conseguenza al Milan la confusione ha regnato un po' sovrana, l'hanno dimostrato i risultati, a parte i derby, che sembra che sia la partita più importante che hanno giocato in questa stagione, insomma quella che ha dato più soddisfazioni, però è evidente che ci fosse della confusione. Però sono comunque 6 squadre che si giocano 4 posti, quindi 2 di Champions, uno di Europa League e una di Conference, che il Bologna comunque va tenuto di conto, ecco, che l'italiano sta facendo un ottimo lavoro a Bologna e anche lì grossi correttivi non sono stati apportati, insomma Giovanni Sartori ha fatto un mercato comunque attento, intelligente, dando fiducia insomma al gruppo base, ecco, correggendo solo alcuni aspetti, rinforzando un pochino leggermente la rosa, e non ha la Champions più il Bologna, quindi è una squadra da tenere in altissima considerazione per questo finale di stagione, diciamo.
Sì, è vero, c'è stato solo chiaramente l'arrivo di Calabria e poi l'uscita di Poche, certo, poca roba.
Non è poco.
Non è poco, è vero, però insomma la struttura è rimasta sempre quella lì. Torno anche da mister Stefano Cuoghi, perché poi un interrogativo lo stavi ponendo prima, Francesco, ma il Milan con tutti questi giocatori offensivi, Leao, Joao Felix, Jimenez, Pulisic, Teo Hernandez che spinge, Walker comunque,
soprattutto
che
voglio chiedere di spinta, cosa ti aspetti? Cioè Stefano, che cambiamento ti aspetti adesso? Cioè, nel senso che la squadra, se
Milan,
noi diciamo che è più forte perché a gennaio è tornata a investire 50 milioni,
deve fare di
che
più.
Tipo di obiettivi si deve dare a partire magari dalla Coppa Italia di domani sera con la Roma? Perché stuzzica adesso, no? Vedere e capire quanti ne andranno in campo domani. Certo. Stefano, mister.
Non è facile perché ci vuole sempre poi nelle squadre un equilibrio. Vediamo che chi ha un certo equilibrio riesce a ottenere anche dei risultati di un certo tipo. Secondo me in tutto questo ragionamento manca una cosa, che purtroppo le squadre che fanno fatica sono quelle che hanno meno competenza dentro all'assetto societario. Il Bologna, per esempio, l'Atalanta, c'hanno il Napoli, c'hanno ben definite le posizioni.
Bravo.
E gente che sa cosa fare sul mercato, gente che sa, che conosce i giocatori, che va a vederli sul campo, che va a vederli all'estero, e difficilmente sbagliano. E quindi io dico che soprattutto, indipendentemente da tutto, mancano in certe squadre, in certe società, quelle competenze che sono sempre state fondamentali per risolvere le questioni, per avere una rosa di un certo livello, per vincere, tentare di vincere determinati campionati. Io dico, ad esempio, il Milan quando c'era Maldini aveva anche Massara, che è un grande intenditore,
no,
un grande scrittore che viene da una scuola. Adesso c'è Ibrahimovic e Forlani, con tutto il rispetto, per l'amor di Dio, ma non è che se sei stato un grandissimo giocatore da zero diventi un grandissimo dirigente, e non è che se fai dirigente a livello di contabilità sei anche esperto di mercato, di conoscenza di giocatori. Attenzione, perché qua si sta sbagliando molto in determinate società. Fatalità: Bologna, ribadisco, Bologna, Atalanta, Napoli sanno cosa fare, sanno come comportarsi. Inter, scusate se mi sono dimenticato, e sbaglio pochissimo, ma solo per un motivo: sanno ci sono la gente giusta al posto giusto. Questo secondo me, a mio parere, è la cosa fondamentale che manca in tante società.
Assolutamente.
Facciamo un ultimo giro, Lucio, voglio sentire anche la tua su l'acquisto che vi intriga di più. Parto io faccio il nome di Maldini all'Atalanta, ad esempio. Questo è
insomma, in mezzo a quel parterre offensivo.
Sì, no, ma poi con Gasperini, secondo me è lo step che gli manca, quello che per esempio non è riuscito a Zaniolo. Parliamo di un'età logicamente diversa, un'esperienza, certo, e una carriera alle spalle diversa, però in quest'anno, insomma, in questo gennaio, da qui in estate mi interessa, poi in futuro, certo. Ma io faccio il nome di Maldini all'Atalanta
perché è 2001, quindi sì, insomma, poi con
Gasperini mi intriga particolarmente. Tu me lo vuoi dare? Se no me lo
do rapidamente, anche perché poi lancio stuzzico un po' Costantino. Mi incuriosisce tantissimo capire che cosa potrà fare Zaniolo alla Fiorentina.
Ah, ok, bene,
quindi
esatto.
Vado proprio con l'uscita dall'Atalanta.
Parti tu, qual è il tuo nome?
Intanto ragazzi, il mister ha centrato in pieno qual è la questione, un po' le criticità del calcio italiano degli ultimi anni. Guarda che anche a Firenze abbiamo vissuto una situazione analoga, perché c'è una Fiorentina pre-marzo 2024 e poi c'è una Fiorentina, a causa purtroppo di una tragedia, post-marzo 2024, perché si è visto insomma tra quest'estate e oggi l'operato di Daniele Fradei, di Roberto Goretti, persone insomma del mestiere. Non a caso uno ha fatto 26 campionati consecutivi in Serie A e comunque non si fanno a caso. Sulla scommessa, senti, sì, Zaniolo tutta la vita, perché io penso un ragazzo che ha cambiato 6 squadre negli ultimi 4 anni, qualche riflessione se la deve far fare. Quindi se Raffaele Palladino, dall'alto della sua ad oggi ancora in esperienza, perché alla fine c'ha 18 mesi, 2 anni di Serie A alle spalle, anche se tutti ne parlano bene, anche qui a Coverciano, che voi sapete io frequento assiduamente, ha tanti stimatori, diciamo che se riesce a fare il miracolo come ha fatto tra virgolette con Ken, ci si può ritrovare un bel giocatore a tutto tondo, sempre al netto che non abbia problematiche di natura fisica che si porta ancora avanti. Però diciamo una grande opportunità per lui, qui ci può essere quella sua comfort zone tale che può mettere in risalto la sua fisicità, la sua qualità, e poi ci potrebbe dare una mano per vincere questa benedetta conference, che l'ha già vinta con la Roma, quindi sì, diciamo che
risultato decisivo.
In finale segnò giusto appunto lui, quindi di conseguenza io faccio l'in su Zaniolo. Ecco.
Bene, siamo in due allora, sulla
stessa linea. A proposito
di
Spezzini, tra l'altro.
Sì, è vero, rientriamo, ritorniamo. Oggi abbiamo messo Stefano
in
minoranza.
E Paolo, poi tra l'altro.
Sul Golfo.
Paolo, il tuo nome?
Sul Golfo dei Poeti, che conosce molto bene. Che conosce molto bene.
Meraviglioso.
Poi Zaniolo è anche un ritorno, perché lui comunque
è vero.
Bravo.
E quindi sicuramente io spero per lui.
Paolo, perdonami se ti interrompo, fu allontanato per motivi, pensate, già in giovane età, per motivi caratteriali comportamentali.
È vero.
Da Pantaleo Corvino, perché la qualità nessuno la metteva in discussione, l'ha allenato Masitto, l'hanno allenato tanti amici in comune, e fu allontanato proprio già a quell'età per motivi di atteggiamento, ecco, diciamo così, ecco.
È vero, è proprio così, quindi speriamo per lui.
Bravo,
anche in ottica nazionale, che possa diventare veramente, insomma, trovare un suo equilibrio.
Paolo, mi serve il tuo nome, non puoi darmi Zaniolo, eh?
No, per l'amore di
Dio. Messo alle spalle, Paolo.
No, per l'amore di Dio, a me intriga molto Casadei, perché comunque sia è un giocatore che aveva fatto molto bene nell'Inter, è andato al Chelsea, il Torino ha fatto un buon investimento comunque importante su Casadei, secondo me dietro a questo arrivo potrebbe esserci a giugno la partenza di Ricci, che è sicuramente un giocatore che si sta imponendo molto bene, però a me intriga Casadei perché a livello giovanile, magari anche Stefano forse se lo ricorda, lo sa, è sempre stato uno di quelli che era molto quotato a livello proprio di giocatore. Poi voglio dire, è anche il discorso però anche secondo me anche Colomuani comunque, perché uno che fa 3 gol in 2 partite è stato pagato 95 milioni di euro dal Paris Saint Germain, dall'Eintracht Francoforte, te lo danno in prestito secco, direi che è un'operazione che per adesso è molto importante quella che ha fatto Giuntoli.
Eh sì, non male, insomma, l'impatto. Stefano, chiudiamo con te, il tuo nome, il nome che ti intriga di più per questa seconda metà di stagione.
Per mille motivi, Maldini, perché è un giocatore che ti fa vedere in certi momenti delle cose eccezionali, cui manca forse un pochettino di cattiveria, di continuità, e avere un allenatore come Gasperini che fa della, dell'intensità, della cattiveria, la, della voglia per emergere, potrebbe essere molto importante con la famiglia che c'ha dietro, che sicuramente gli ha insegnato queste cose, e anche per quello che l'hanno pagato, perché come dicevate voi, Colomani è stato pagato una cifra che è veramente importante, che deve far vedere per forza qualcosa. Maldini è stato pagato una cifra giusta dall'Atalanta, come sempre. È un giocatore con... io gli ho visto fare delle cose straordinarie, delle giocate anche impensabili, però deve trovare quella cattiveria, quella grinta che solo, secondo me, allenatori come Gasperini, come Conte, riescono a dare. Quindi sono molto intrigato da questa cosa.
Fantastico.
Ci siamo divisi un po' tra Zaniolo e appunto Daniel Maldini. Vedremo quello che riusciranno a dare.
Casadei anche
l'abbiamo nominato. Nome di Paolo. Assolutamente, dopo che ci ha fatto penare per tutto il mercato non si capiva dove andava, quindi finalmente sappiamo almeno dove proverà ad esplodere in questo 2025. Siamo arrivati alla fine del blocco, molto interessante. Io a questo punto ringrazio tutti i nostri componenti, il tridente: Paolo Paganini, Costantino Nicoletti e Stefano Cuoghi.
Ciao,
grazie
ragazzi. Grazie,
grazie a voi, grazie a tutti. Ciao.
E comunque, caro Lucio, l'operazione più cringe resta Belotti al Benfica. Io non l'ho capito,
soprattutto più in attesa,
no, capito. Belotti al Benfica.
Lo diciamo prima in redazione, adesso no. Dietro a Pavlidis le due punte di riserva sono Arthur Cabral e Belotti. Tra l'altro tutti e due transitati alla Fiorentina con risultati insomma un po' rivedibili, soprattutto il povero Gallo Belotti.
Abbiamo
sforato.
Scusami,
anche di tanto,
Betty,
troppo,
vai,
troppo Betty, e quindi noi ce ne andiamo. Prossimo blocco andiamo invece sul Napoli, che fa tanto discutere in questo silenzio di movimenti importanti in entrata. Tra poco.